Astronauticast. Benvenuti amiche ascoltatrici e amiche ascoltatori, qui Marco Zambianchi da Darmstadt, il vostro regista olografico di emergenza per l'episodio 20 della stagione 9 di Astronauticast. E anche questa sera siamo in formazione quasi completa, ci manca solo Luigi Morielli, perciò senza indugi vi introduco i miei co-host partendo dal mio master, dal maestro regista sempre bravo e presente ultimamente nonostante le problematiche fisiche che lo hanno attanagliato ai suoi arti superiori, Michael Sacchi da Monaco di Baviera.
Con due mani vi saluto da Monaco di Baviera e vi do il benvenuto anche a questa puntata di Astronauticast.
Proseguiamo con il nostro Paolo Amoroso da Milano, nonno Apollo.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, ricordandovi che oggi è il 17 marzo 2016 e Astronauticast è il podcast di ISAA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. Se avete domande o commenti, utilizzate l'hashtag sui social oppure menzionateci su Twitter con il nostro nome utente che è Astronauticast.
Grazie Paolo per aver precisato come sempre anche la data di calendario, cosa che ogni tanto mi ricordo, ma ogni tanto dimentico apposta perché come la data la dici tu, non la dice nessuno. Proseguiamo, andiamo a Modena dal nostro Riccardo Rossi, Ricky Unreal.
Ciao a tutti, ben ritrovati anche in questa nuova puntata, buon ascolto, noi siamo qui.
Grazie Riccardo e dulcis in fundo la nostra Veronica Remondini da Verona.
Ciao a tutti, ciao da Veronica da Verona e con una birra in mano vi auguro buon San Patrizio.
Oh cavolo che bella idea, non bevo birra da troppo tempo, sarà ora di mettere rimedio, ma questa sera purtroppo non faccio in tempo, mannaggia. E niente, bellissimo ritrovarsi ancora qui tutti insieme e soprattutto per la nostra settimana astronautica, questa nuova invenzione che usiamo per rompere il ghiaccio. So che Paolo Amoroso ha snocciolato delle cifre che probabilmente saranno interessanti per alcuni dei nostri utenti, ma soprattutto per noi che lavoriamo sodo alle nostre attività online. Paolo, quali sono le novità?
Sì, questa è una settimana astronautica importante che riguarda tutti noi, non soltanto noi che conduciamo questo podcast, ma anche voi che ci ascoltate e partecipate, seguite online le nostre attività, perché abbiamo raggiunto due traguardi importanti. Il primo riguarda il nostro canale YouTube che ha superato i 2,5 milioni di visualizzazioni di tutte le centinaia di video che abbiamo pubblicato, video in gran parte, soprattutto i timelapse realizzati dal nostro Riccardo. E abbiamo superato anche 5,000 iscritti al canale, ma naturalmente se volete iscrivervi non ci dispiace se questi aumenteranno, non ci dispiacerà se aumenteranno. L'altro traguardo importante è che siamo entrati in Google News. Google News, l'aggregatore di fonti giornalistiche e informative di Google, ci ha accettati nel suo servizio e quindi se siete utenti abituali di Google News potrete trovare anche i nostri articoli, principalmente nella sezione di scienza e tecnologia, ma chissà, qualche notizia particolarmente importante forse dagli algoritmi di Google News verrà segnalata anche in prima pagina, ma dovrà trattarsi evidentemente di qualcosa di particolarmente importante o d'attualità o che riusciremo a trattare in maniera diversa dagli altri. Forse nei prossimi giorni potrà esserci qualche ancora aggiustamento della nostra posizione su Google News, delle nostre impostazioni, ma insomma siamo entrati e siamo lì per rimanere. Questo è un nuovo canale su cui potete seguirci.
Grazie Paolo di questi aggiornamenti. Tra l'altro osservavo che per poter far arrivare a tutti voi ascoltatori una qualità audio decente, ho talmente ridotto la qualità della mia videocamera che praticamente sembra un blob di pixel, un regista ad 8 bit, oserei dire. Benissimo, allora, dopo questa introduzione alle nostre cifre da capogiro, direi che, dando un'occhiata a quello che abbiamo sulle news, ancora Paolo, sta a te a raccontarci un po' di questa accademia, cos'è questa ESA Academy che ha aperto i battenti la scorsa settimana. Abbiamo letto qualcosa sulle pagine di Astronauti News.
Sì, è nata ESA Academy, un importante programma, iniziativa educativa di istruzione superiore universitaria dell'Agenzia Spaziale Europea. Un'iniziativa che raggruppa, coordina, riorganizza alcuni programmi esistenti, alcune iniziative esistenti e le amplia con nuove attività e iniziative. È una istituzione che si occupa dell'istruzione di livello universitario e che è rivolta alle università europee con cui collabora, ed è complementare anche come finalità, nel senso che cerca di mettere a disposizione degli studenti universitari europei di discipline astronautiche e spaziali tutte le competenze, le risorse e il personale dell'Agenzia Spaziale Europea per inserire nel mondo della ricerca e delle attività spaziali gli studenti delle università europee e dare anche quindi opportunità di formazione e di lavoro. Sono due i settori principali in cui opererà la nuova ESA Academy, un settore pratico e un settore teorico. E il settore pratico si chiama Hands-on Space Projects e raggruppa una serie di progetti di iniziative esistenti che ormai l'ESA conduce da una decina di anni per dare agli studenti la possibilità di lavorare a veri progetti spaziali o di missioni spaziali o di ricerca fatta a terra nel settore spaziale. Queste iniziative preesistenti erano la Flyer Satellite, un programma per lanciare dei CubeSat, quindi veri satelliti da lanciare nello spazio, il programma ESEO, cioè l'European Student Earth Orbiter, un microsatellite che è sviluppato in collaborazione con una serie di università, poi Fly Your Thesis, cioè la possibilità per gli studenti di condurre il lavoro di tesi di laurea sperimentale con dei voli parabolici, quindi dei voli a 0G, oppure anche Drop Your Thesis, cioè la possibilità questa volta di ottenere la microgravità attraverso una torre di caduta gestita dall'ESA, uno dei laboratori di ricerca dell'ESA, cioè far cadere un carico utile e simulare in quei pochi secondi le condizioni di microgravità. Un'altra di queste iniziative pratiche è Spin Your Thesis, questa volta il lavoro di tesi di laurea può essere fatto con il proprio apparato sperimentale fatto girare da una centrifuga, quindi per ottenere condizioni non di microgravità ma di ipergravità, cioè accelerazioni maggiori di quella alla superficie del mare, di quella terrestre alla superficie del mare. Poi c'è anche il progetto di quelli preesistenti di attività pratiche, i progetti Rexus e Bexus, cioè la possibilità per gli studenti di far volare i loro payload, i loro esperimenti su razzi sonda, quindi razzi che volano o nell'alta atmosfera o nello spazio ma sono voli suborbitali, oppure anche la possibilità di farli volare su dei palloni sonda. L'altro settore, filone principale della ESA Academy, riguarda la formazione teorica degli studenti che si svolgerà in un programma chiamato Training and Learning Program, gestito presso il Training and Learning Center dell'ESA, un nuovo centro che l'ESA sta attivando nel Belgio, una specie di università vera e propria questa volta in cui i tecnici, ingegneri e scienziati dell'ESA terranno una serie di corsi e daranno la possibilità agli studenti di frequentare alcuni dei laboratori, laboratori di progettazione oppure laboratori in cui gli studenti potranno sottoporre a vibrazioni simili a quelle dei lanci spaziali i loro apparati sperimentali, per esempio con un apparato scuotitore che simula queste accelerazioni, queste vibrazioni durante i lanci. Ci sarà la possibilità di progettare di un centro di progettazione di CubeSat e un'altra serie di laboratori e lezioni teoriche di questa parte teorica, formativa, più universitaria, più accademica, più classica della ESA Academy. L'ESA Academy coprirà nell'ambito dei suoi programmi sperimentali e teorici tutte le discipline spaziali, quindi le scienze spaziali, la progettazione, le operazioni di missione, ma anche il project management e tutte le iniziative collegate. È un'opportunità davvero molto importante per tutti gli studenti europei che invitiamo, soprattutto quelli italiani, a informarsi presso le loro facoltà oppure anche presso la ESA Academy.
È vero, una iniziativa estremamente interessante, considerato anche che una delle altre attività che ESA tradizionalmente svolge in tutti i suoi centri è quella di dare delle opportunità con un contratto annuale ai cosiddetti Young Engineers, trainees, praticamente studenti che devono conseguire il master oppure immediatamente dopo il master possono iscriversi o quantomeno concorrere a un numero limitato ma pur sempre presente di posti per lavorare su vere e proprie missioni. Per esempio io penso alla mia esperienza in ESOC, dove ho visto vari Young Engineers trainee che sono venuti e hanno lavorato davvero hands on su sistemi di gestione dei satelliti nelle più svariate discipline. Avevamo ragazzi molto esperti in IT, insomma computer science, informatica, che hanno avuto l'opportunità di giocare tra virgolette con il Mission Control System, oppure anche giovani laureati in ingegneria aerospaziale che si sono dati da fare su sistemi AOCS, quindi di mantenimento dell'assetto di satelliti in operazioni. Quindi penso anche, al di là di quello che si apprende, un'esperienza emozionante quella di mettere piede laddove davvero si gioca con queste tecnologie. Mike, da voi avete qualcuno di questo tipo?
Ma di Elara qualcosa di simile. Una delle mie colleghe è arrivata dicendo: ok, io incomincio oggi, non so bene che cosa devo fare, perché in pratica sono stati assegnati alcuni posti da studente senza selezionare alcuni studenti sono stati indirizzati ad alcuni dipartimenti senza la scelta né dello studente né del dipartimento, ma le persone che arrivano sono veramente veramente in gamba, quindi non è un grosso problema. Non è esattamente la stessa cosa, però è una roba interna di ELAR, quindi
un aspetto importante della ESA Academy e di questi programmi è che danno agli studenti la possibilità di conoscere gli standard, le norme, le pratiche di questo settore, in modo da avviarli poi al lavoro. È un'opportunità aggiuntiva, oltre ai corsi formali, alle esperienze formali che possono fare gli studenti, sono le grandi opportunità di networking, cioè per gli studenti di conoscere le aziende che lavorano nel settore e per le aziende di conoscere anche questi studenti, le aziende e i centri spaziali naturalmente.
Assolutamente Paolo, e poi mi veniva anche in mente che iniziative di questo tipo segnano la necessità da parte del nostro ente spaziale proprio di far crescere sul territorio la passione degli studenti che scelgono l'ambito aerospaziale, legandoli fin dall'inizio e facendogli conoscere meglio la loro agenzia nazionale, continentale. In effetti su Forum Astronautico penso che abbiamo visto tutti la quantità di studenti che regolarmente appare per chiederci consigli, cosa studiare, quali sono le migliori lauree. Addirittura qualcuno comincia dalle prime classi delle superiori ad affacciarsi da noi e a chiederci qualche consiglio.
Beh Marco, ma noi siamo la ESA Academy.
Hai ragione. In effetti no, volevo dire solo che questa è una ulteriore risposta che possiamo dare nei nostre prossime indicazioni a chi è ormai è pronto per entrare in questi tipi di corsi formativi organizzati dall'ESA. È importante, anche magari tra i nostri ascoltatori ci sono tanti studenti che vorrebbero avere qualche consiglio per il loro orientamento, beh, affacciatevi su forum astronautico perché lì davvero non mancano le risposte date da tanti professionisti del settore ad altri ragazzi o ragazze che come voi sono venuti proprio per avere quella spinta o quel punto di vista in particolare di chi magari già lavora e opera nell'industria aerospaziale. Va bene, industria aerospaziale, ragazzi, è tornato anche per questo episodio il tormentone, possiamo definirlo così secondo me, di SpaceX, perché è uscito la scorsa settimana su Astronaut News un bellissimo, se mi permettete, articolo senza nulla togliere agli altri di Roberto Mastri, dove davvero si è fatto il punto di un pochino tutto quello che si è discusso negli ultimi due mesi. In particolare è stato riassunto in maniera davvero magistrale l'intervento del CEO di SpaceX, cioè Gwynne Shotwell, che ha finalmente tra l'altro rivelato qualcosina della politica dei prezzi di cui tanto avevamo discusso su forumastronautico.it. In particolare si è posto l'accento sul concetto di riusabilità del lanciatore Falcon 9, che è stato davvero al centro dell'intervento della presidente, scusate, non della CEO di SpaceX, Gwynne Shotwell, che si è tenuto lo scorso 9 marzo presso il National Harbor in Maryland negli Stati Uniti. Questo nell'ambito della conferenza Satellite 2016, e in questa sede Shotwell ha ribadito l'intenzione di far volare un primo stadio recuperato già nel corso di quest'anno, ma si è avventurata in una stima di quanto potrebbe davvero risparmiare il cliente che accettasse di servirsi di un lanciatore usato. E ne discutevamo proprio a questi microfoni qualche episodio fa, dicendo chi sarà il primo a raccogliere questa sfida, a mettere un proprio carico utile sulle spalle di un primo stadio di Falcon 9 già volato? Beh, a quanto pare è proprio l'azienda SES che probabilmente, non contenta dell'enorme ritardo accumulato con il SES 9 di cui pochi giorni fa abbiamo visto il lancio, ha deciso di abbracciare, di prendere al volo l'offerta commerciale super allettante di SpaceX, che pare abbia promesso una riduzione, uno sconto di ben 50%, e parliamo, signori, della cifra di 60 milioni di dollari. Ora, io non so quanto costi esattamente costruire un satellite di telecomunicazioni, ma è un risparmio che può essere reinvestito da chi compra i servizi di SpaceX proprio nello sviluppo di ulteriori esemplari di una costellazione di satelliti.
Comprereste da quest'uomo un razzo usato?
O da queste donne, in questo caso, visto che la faccia commerciale di SpaceX...
Avete ragione, non lo so, ricordate che i venditori d'auto sono pronti a vendervi anche la loro madre, non so cosa sono disposti a fare i venditori di razzi, chi lo sa. In particolare, tra l'altro, uno degli argomenti usati dalla Shotwell è stato quello di, attenzione, noi siamo gli unici ad avere un sistema di lancio progettato fin dall'inizio per essere riutilizzato, non ci interessa in casa SpaceX ricondizionare o sterzare un progetto esistente per renderlo almeno parzialmente riutilizzabile. In particolare si è augurata la CEO di scusate ancora una volta la presidente di SpaceX che i propri clienti accettino di rivolare non solo una ma addirittura due, tre o quattro volte. Per quanto riguarda la frequenza dei lanci, perché tutti ci siamo anche chiesti, va bene, ma quando diventerà economico riutilizzare? Perché chiaramente più riutilizzate un razzo e più si abbassa anche la necessità di produrne di nuovi, e quindi i costi per costruire un singolo esemplare si alzano per forza di cose. Le cifre snocciolate da Shotwell dicono che l'azienda californiana stima di recuperare il 75-80% dei primi stadi per quelle che sono le missioni che immettono carichi utili a bassa quota, in orbita bassa, insomma, e la metà circa di quelli che prevedono un'orbita di trasferimento geostazionaria. In altre parole, si prevede, come per esempio è successo nel caso del lancio del SES 9, che ha avuto un inserimento molto alto in orbita, di recuperare la metà degli stadi lanciati, oppure addirittura i tre quarti in caso di lanci meno impegnativi. Sono numeri davvero altissimi e per adesso siamo a un recupero su 10 lanci. Poi sappiamo tutte le attenuanti, il maltempo, i cambi dell'ultimo momento alla traiettoria di ascesa, però sono sempre curioso di vedere quanto SpaceX riuscirà a realizzare di quanto promette a se stesso e ai propri clienti. Per quanto riguarda i clienti, è stato Roberto a mettere il punto anche su chi ha già deciso di non affidarsi in maniera esclusiva a SpaceX, perché naturalmente comunque qualunque cliente di SpaceX ha comunque intenzione di portare in orbita il proprio carico utile, e ce ne sono alcuni già in lista per l'utilizzo della versione Heavy di Falcon 9. In particolare, qualche settimana fa Viasat ha deciso di rinunciare a servirsi del lanciatore pesante di SpaceX per mettere in orbita il suo satellite Viasat 2, preferendo sostenere i costi più elevati dell'Ariane 5 in cambio di una data certa. E anche di questi giorni la notizia che un altro cliente di SpaceX, la britannica Inmarsat, nel timore che i ritardi del Falcon Heavy possano danneggiare i piani di sviluppo dell'azienda, si è rivolta a ILS per prenotare un'opzione di lancio del Proton, che tra l'altro ha avuto un bel boost di popolarità e diciamo così di reputazione dopo il felice inserimento di ExoMars nella traiettoria di viaggio verso Marte, ma ne parleremo più avanti nell'episodio. Insomma, questo non vuol dire che i clienti stanno scappando da SpaceX, ma insomma, se si prenotano, se si fa un'opzione di lancio anche con un'altra azienda, significa che a questo punto chi ha voluto in passato stringere un contratto con l'azienda californiana, a questo punto cerca anche di prepararsi un piano B. Insomma, staremo a vedere. Io non so come la pensate voi, ancora stanno continuando su forum astronautico le discussioni a questo riguardo, e sono veramente curioso di vedere se durante l'anno si riuscirà a raddrizzare la situazione, perché comunque SpaceX continua a promettere numeri da record. Siamo già a marzo, a questo punto dovrebbero, per rimettere le cose in pista, dovrebbero avvenire qualcosa come 12 lanci circa nel solo 2016. Se così fosse, sarebbe un ritmo di a questo punto due lanci al mese praticamente. Chi lo sa, voi come la pensate, ragazzi?
Ma io mi limito a continuare a seguire che cosa accade. Un fatto davvero importante che non si può negare sono questi continui ritardi nei lanci. E è una cosa che dà un po' un'idea delle difficoltà, o almeno del fatto che non sono ancora riusciti a raggiungere una situazione regime di lanci e poi di gestione del dopo lancio, per esempio eventuali recuperi.
Certo che di sicuro in casa SpaceX la pressione deve farsi sentire tantissimo. Io non invidio assolutamente i ragazzi di questa azienda, perché soprattutto coloro che sono responsabili di questo programma di recupero del primo stadio, perché se prima era un po' un esperimento, a questo punto, visto i programmi economici di SpaceX, diventa un programma chiave, perché più della metà degli stadi è atteso come qualcosa che deve essere recuperato. Cavolo, è importantissimo nell'economia di scala di questa azienda, quindi mannaggia, mi auguro per loro che abbiano delle buone gratifiche. Visti i risultati, devono davvero sentirsi sotto la pressione di Venere a questo punto.
Avevo postato, no, non credo fosse sul forum, forse era solo tra di noi, un'infografica pubblicata su un quotidiano americano che mostrava i risultati di un sondaggio sulle condizioni di lavoro e lo stress, e metteva in correlazione quanto ci si sente realizzati, quanto ci si sente di fare qualcosa che cambia il mondo e il livello di stress. Le due cose sono molto molto correlate tra di loro, secondo quel sondaggio, ma in cima a entrambe le due scale c'era SpaceX.
Sì, in effetti il turnaround di personale di questa azienda è davvero breve, cioè i dipendenti resistono relativamente poco e poi lasciano l'azienda. Avevamo seguito noi tra i nostri amici su Twitter un tecnico che era entrato in SpaceX e poi l'aveva lasciata, credo, poco più di un anno dopo, insomma, non molto di più.
Sì, non deve essere affatto facile, anche perché il discorso era uscito anche al lavoro con i colleghi. La statistica che, Michael, tu stavi dicendo, sono andato tra l'altro su Twitter a recuperare quel tweet, magari lo infiliamo nelle note. Ah, perfetto, penso di avere anche lasciato in primo piano proprio la tua pagina. Guardando le cifre, perché è pur vero che lo stress si combatte in due modi, con un ottimo dopolavoro, ma anche con un ottimo stipendio, perché a un certo punto uno si compensa dei sacrifici fatti anche trovandosi qualche spicciolo da parte. Ecco, lo stipendio medio di un dipendente SpaceX con meno di 5 anni di esperienza non è poi tanto lontano, anzi a volte inferiore, a molti degli stipendi medi di un pari livello nel settore aerospaziale europeo, e questo mi ha onestamente estremamente sorpreso, soprattutto se lo andiamo a confrontare con, che ne so, lo stipendio medio dichiarato di un dipendente di Facebook. SpaceX e Tesla, che sono due aziende di Elon Musk, pagano, per capirci, intorno agli $80,000 l'anno di stipendio. Facebook ne paga 116,000. LinkedIn, che tra l'altro so economicamente non è in un periodo fantastico, 110,000, quindi il 30% in più. Mannaggia, non sono pochi soldi. Mi sarei aspettato cifre completamente diverse, insomma.
In merito alla situazione stressante delle due aziende, mi ha fatto ridere il tweet di Elon Musk, che ha commentato quasi subito dopo, quando è uscito questo articolo, che diceva SpaceX e Tesla sono state appunto qualificate come quelle che danno il lavoro più significativo nella tecnologia. Sì, anche, vabbè, anche più stressante, però quello, vabbè, va a territorio.
E certo, se vai a lavorare lì te lo devi aspettare che ti spremeremo come un limone. Beh, sicuramente lavorare per SpaceX mette un'ottima voce a curriculum, poi insomma sperando che uno sopravviva i 2-3 anni di impiego lì, che sembrano essere il turnaround dei giovani ingegneri. Non lo so, ci sono invece situazioni estremamente più stabili, vero, del tempo che gli impiegati di SpaceX, degli ingegneri di SpaceX passano a lavorare per quella compagnia, e una di queste solide certezze è qualcosa di cui ci parlerà tra poco il nostro Riccardo Rossi. Parliamo in particolare di un sistema di lancio e di consegna, se vogliamo dire così, degli astronauti in orbita, che lavora indefesso praticamente dagli anni 60. Di che cosa parliamo, Riccardo?
Comunque io pulivo i cessi a SpaceX, posso metterlo a curriculum? No, vabbè, a parte... No, curiosamente però mi hai lanciato la palla, no, parlando di estrema affidabilità, insomma una realtà consolidata del vettore Soyuz in questo caso. Però se andiamo a vedere un attimo, questa settimana sono successi due piccoli inghippi. Allora, il primo è proprio, stiamo parlando della Soyuz TMA-20M, che è programmata per il decollo per domani, che è venerdì 18 marzo alle 22:26 ora italiana, che mentre la stavano portando in rampa c'era un vento inclemente. Di solito i russi vanno avanti a testa bassa, ma si vede che c'era un vento talmente tanto forte che non l'hanno messo in verticale subito, ma l'hanno fatto nel pomeriggio. Ma poi vado un attimo fuori tema, se me lo concedete, proprio perché Marco ha parlato di affidabilità. Incredibilmente il 12, che sempre un vettore Soyuz doveva portare in orbita un satellite che si chiama Resource P3, un satellite di osservazione terrestre, incredibilmente ha fatto uno scrub, che era veramente un sacco di tempo che non succedeva una cosa del genere. A tipo 10 secondi dal lancio hanno dato l'abort. È curioso anche spendere due parole sulla causa dell'abort. È praticamente dalla sala controllo è arrivato in telemetria l'avviso che uno delle cariche pirotecniche deputata ad accendere uno dei motori non era scattata. Ma come sono fatte queste cariche pirotecniche? Immaginatevi il Soyuz, no? Che se lo guardate da sotto ha un qualcosa come 32 ugelli, perché ci sono le 5 camere di combustione. Guarda, c'è proprio l'immagine adesso, ci sono le 5 camere di combustione principali per 4 ugelli, che fanno 20, più i 12 ugelli più piccoli per i vettorini per i razzi di manovra. Beh, insomma, tutti questi 32 ugelli si devono accendere contemporaneamente. E quale meraviglia della tecnica i russi si sono inventati per accendere queste cose? come ci hanno spesso abituato, hanno delle soluzioni molto molto semplici ma veramente affidabili. Ci sono delle specie di fiammiferi giganti, no, veramente sono delle strutture in legno con in cima delle cariche pirotecniche, e ce n'è una per ogni ugello, quindi 32 fiammiferi giganti tendenzialmente. Beh, una di queste cariche pirotecniche non è scattata, quindi poteva voler dire che il razzo si sarebbe acceso senza un motore, che poi magari era una situazione che si può recuperare, però il pensiero che magari fuoriesca del cherosene che vada a intaccare, non so, le zone vicine al motore stesso, è meglio evitare, quindi hanno fatto l'abort. Però è un sistema talmente semplice che i tecnici hanno fatto presto, hanno sostituito tutto e il giorno dopo sono riusciti a lanciare regolarmente. Però è carina sta cosa dei fiammiferi giganti, che vabbè, io li chiamo fiammiferi giganti, ma però è simpatica, non la sapevo, l'ho scoperto anche in questa settimana.
Come si dice in russo, hai da accendere?
Non lo so. Qualcuno sa come si... Se voi ascoltatori
non mi aspettavo la risposta.
Non so, però stavo pensando se magari c'era un allumage, tipo, no, quando decollano gli Ariane, però non mi viene in mente cosa dicono quando si stacca da terra una Soyuz. Chiusa la parentesi dei fiammiferoni, della piccola fiammiferaia ucraina, kazaka, passiamo alla Soyuz TMA-20M, che abbiamo detto che decollerà venerdì. Chi c'è a bordo della Soyuz? Lo chiediamo a Veronica, che sapevo che lei voleva dirmi i nomi degli equipaggi.
Che sei? Aspetta, che non mi sono preparata. Abbiamo Jeff Williams, che ha appena twittato, quindi
partiamo da quello facile.
Grazie. Poi c'è grazie al razzo.
Oleg Skripochka. E Alexei... era che non me lo ricordo.
Skripochka, che significa fiammifero, tra l'altro.
Infero?
No, non è vero.
Ovchinin.
Che vuol dire hai da accendere? No, comunque adesso non pensate che adesso noi di Astronautica stiamo facendo mobbing a Veronica, che è l'ultima arrivata, ma no, perché in settimana, quando prepariamo l'episodio, lei subito dire: oh, non chiedetemi a me come si chiamano.
Difficilissimo sto giro.
E subito.
Guarda, allora, questo è nel programma, io l'ho per fatto.
Bene, il comandante della Soyuz è Ovchinin, che è al primo volo. È una cosa curiosa, curiosa in realtà, sarà già successa sicuramente altre volte, però ha 44 anni, al primo volo è già comandante, mentre Skripochka, che è al secondo volo, sarà ingegnere di volo, quindi seduto alla sua sinistra. Dimmi, Paolo.
Coglierei l'occasione per citare un primato di Skripochka che ha fatto notare Robert Perlman del sito Collect Space. Skripochka è il primo astronauta, il primo cosmonauta in questo caso, a volare sia sul primo che sull'ultimo volo di un modello specifico di veicolo spaziale, cioè la Soyuz TMA-M. Cioè la versione digitale, la prima versione digitale della Soyuz, perché è stato a bordo della missione TMA-01M e conclude adesso la vita operativa di questo specifico modello della Soyuz con la missione quindi della Soyuz TMA-20M. Dal volo successivo in poi entrerà in servizio una nuova versione di Soyuz chiamata MS.
Io intanto ho sfoderato i potenti mezzi per vedere come si dice. Vediamo un po'.
У вас есть зажигалка?
Hai da accendere, questo era?
Sì, hai un accendino, perché hai da accendere usava la parola luce, non sono così sicuro che fosse corretta, ma in questo modo non ci sono dubbi.
У вас есть зажигалка?
Perfetto, non è una cosa irripetibile, almeno per me. E quindi però il vero veterano di questa missione, di questo equipaggio Soyuz è Jeff Williams, quindi, che con i suoi 58 anni si accinge a volare per la quarta volta. Ha volato la prima volta su uno Space Shuttle, le altre due missioni ha già fatto due altre missioni di lunga durata, quindi di fatto questo è il quarto volo, il terzo di lunga durata. Ha già, all'attivo 362 giorni nello spazio, e se la sua Soyuz rientrerà come programmato il 7 settembre del 2016, porterà il suo ruolino personale a 534 giorni nello spazio, il che vuol dire che andrebbe a scalzare il primato di giorni cumulativi nello spazio che si era appena preso Scott Kelly con la sua missione di un anno, e quindi lui con 534 contro i 520 di Kelly diventerebbe l'astronauta americano con più ore cumulative nello spazio. Vedremo se non ci sono intoppi. Questa è l'Expedition 47/48, vero Veronica? Vuoi spiegarci anche come funziona?
No, non ve lo spiego, l'ho capito ieri, ma non ve lo spiego.
Sono un vero bastardo, sì. Ma se vogliamo, dai, ricordiamolo, la stazione... Dimmi Paolo, che
no, volevo consigliare a questo punto al programma della Stazione Spaziale Internazionale di saltare questo numero dell'Expedition, perché nella smorfia... Il 47 non è un buon numero, è il morto che parla. La smorfia napoletana, ovviamente.
Vi abbiamo già spiegato un po' come funzionano le Expedition, o meglio gli incrementi dell'Expedition. Sappiamo che la stazione spaziale allo stato attuale ha un equipaggio, diciamo, permanente di 6 persone, però queste 6 persone non è che lasciano contemporaneamente la stazione per lasciare posto contemporaneamente a 6 nuovi equipaggi. In realtà queste missioni di lunga durata di 6 mesi sono shiftate di equipaggio in equipaggio in 3, quindi in realtà 3 ne salgono, 3 ne scendono, quindi questo equipaggio che sta per partire troverà sulla stazione spaziale 3 astronauti già residenti di Expedition 47, quindi loro andranno a completare l'Expedition 47. Tra 3 mesi questo equipaggio residente lascerà la stazione spaziale, i nuovi residenti saranno Ovchkin, Skiporka e Williams, che diventeranno Expedition 48 in attesa del nuovo equipaggio che sarà quello nuovo dell'Expedition 48. Quindi di fatto ogni trio fa parte dell'Expedition precedente e successiva, e quindi ecco perché... Per tutte le missioni sono di fatto gli astronauti sono in, troverete nelle patch in 2 patch il nome dello stesso trio tendenzialmente, questo in condizioni normali, poi dopo ci sono state eccezioni che hanno un po' mescolato le carte, però lo stato attuale si fa così. Stai alzando la mano,
sì,
Veronica?
Sì, sto alzando la mano. Volevo solo aggiungere che di questi...
Raimondini, mi dica!
Di questi 3 astronauti di questa Expedition, l'unico social è Jeff Williams, che è su Twitter, dovrebbe essere anche su Facebook, quindi se volete seguirlo è @astro_jeff.
C'è da dire che è capitato che i russi si facciano vivi nel momento in cui sono in orbita, però normalmente non sono tanto espansivi. Giusto forse Skaprarov nella missione di Samantha era abbastanza attivo sia su Twitter che su Instagram. Adesso c'è Volkov che ogni tanto posta qualche foto, ma adesso se facciamo così una statistica certamente sono più gli americani bar europei
magari sono attivi su VK o
esatto questi social russi che magari non personalmente non conosco, però può essere sì assolutamente
contatte. Beh, una cosa è sicura, ascoltavo negli scorsi giorni un'intervista di Jeff Williams a cui qualche giornalista ha posto la domanda rispetto a possibili tensioni o quantomeno quanto le tensioni politiche dell'ultimo periodo tra Stati Uniti e Russia influivano sull'umore dell'equipaggio, e di fatto ha detto: no, ragazzi, qui noi lavoriamo d'amore, d'accordo, e le stupidaggini politiche dei nostri governi poco entrano nel nostro rapporto, anche perché ricordiamo ai nostri ascoltatori che questi sono equipaggi che si conoscono e si addestrano insieme da anni e nascono in questo contesto amicizie che superano qualsiasi barriera e che poi durano negli anni anche dopo il volo, quindi... È importante ricordare ancora una volta che l'astronautica, come spesso succede negli ambiti scientifici, riesce ad andare al di là delle barriere e delle difficoltà politiche. Sarebbe bello che questa armonia, questo modo di lavorare tutti insieme nel rispetto reciproco, riuscisse a valicare i confini della scienza per entrare un po' nelle zucche dei nostri amministratori, dei nostri politici. Ma restiamo con i piedi ancorati a terra e la testa nello spazio, perché un altro evento è successo questa settimana, un evento molto molto importante soprattutto per l'Agenzia Spaziale Europea, e si tratta del lancio di ExoMars. ExoMars è una missione composta in realtà da due sottomissioni, se volete, ExoMars 2016 ed ExoMars 2018. Ed è quello appunto che ExoMars 2016, quello che è partito alla volta del pianeta rosso nel Pi Greco Dei, ed vorrei dire anche un modo particolarmente bello di celebrare questa ricorrenza. E tra l'altro compleanno il 14 marzo di Schiaparelli con una pisola, vero Paolo? Comunque, come abbiamo potuto seguire sulle pagine di Astronaut News, dove con l'aiuto di altri articolisti abbiamo tenuto un live che di fatto ha coperto tutta la giornata, la missione ExoMars 2016 ha preso il via grazie al decollo perfetto di un vettore Proton dalla base di Baikonur, e ha iniziato quindi questa sonda il suo viaggio di 7 mesi, dove una volta arrivato su Marte indagherà i misteri ancora irrisolti del pianeta, che potrebbe indicare per esempio un'attività geologica o addirittura biologica ancora in corso. Ricordiamo che ci sono delle quantità di metano rilevate nell'atmosfera marziana non giustificabili da quelle che sono le caratteristiche geologiche rilevate fino ad oggi dal pianeta. Trace Gas Orbiter è il suo dimostratore di entrata e di discesa. Schiaparelli sono infatti partiti, dicevo, a bordo di un Proton M gestito dalla Roscosmos alle 10:31 del 14 marzo. Dopo la separazione del primo e del secondo stadio, l'ogiva contenente il carico è stata rilasciata e la separazione del terzo stadio è avvenuta circa 10 minuti dopo il lancio. Per molte testate giornalistiche italiane questa era già una missione conclusa con successo, quando invece per l'effettivo indirizzamento di Schiaparelli e TGO verso Marte si doveva attendere fino alle 21:13 italiane, quando lo stadio superiore Breeze M ha concluso la quarta manovra di spinta e ha davvero indirizzato ExoMars verso Marte. I segnali della sonda sono stati ricevuti alle 22:29 italiane dal centro di controllo dell'ESA ad Darmstadt, cioè all'ESOC, attraverso la stazione di tracciamento di Malindi. Ricordiamo infatti che questa è una missione europea e come tale l'Italia, oltre a essere capocommessa e coordinatore di molte delle attività di costruzione di ExoMars, ha anche prestato la stazione di Malindi, che per gli amici amatori della storia dell'astronautica è un luogo particolarmente importante per l'astronautica italiana. Magari ci torneremo un giorno con una monografia o con una discussione più ampia, perché la storia italiana dell'astronautica è davvero qualcosa di poco conosciuto. Comunque, tornando a tema, i pannelli solari dell'orbiter si sono aperti e a questo punto la navetta è in rotta verso Marte. Igor Komarov, direttore dell'Agenzia Spaziale Russa, ha anche commentato con entusiasmo la collaborazione tra RKA e ESA, e soprattutto questo è un importante passo avanti, perché dovete sapere che i russi sono subentrati agli americani nel programma ExoMars. A un certo punto questa missione sembrava completamente persa, in quanto tutto ad un tratto erano stati perduti i contributi americani in termini di strumenti e anche di lanciatore. Sono arrivati in soccorso i russi, che ovviamente hanno ottenuto in cambio non solo una grande visibilità ma anche l'opportunità di portare su Marte alcune delle loro tecnologie. Dicevamo che il TGO, Trace Gas Orbiter e Schiaparelli viaggeranno insieme verso Marte prima di separarsi il 16 ottobre, quando si troveranno a una distanza di 900.000 km dal pianeta. Il 19 ottobre Schiaparelli entrerà nell'atmosfera marziana scendendo sulla superficie in meno di 6 minuti. Schiaparelli dimostrerà tecnologie chiave per le future missioni di entrata, discesa e atterraggio su Marte e condurrà un certo numero di studi ambientali durante la sua breve missione sulla superficie. È qualcosa che ci ricorda Beagle 2, che è arrivato su Marte ma probabilmente facendo un crash landing, o ha toccato un po' duro, come direbbe Elon Musk. Otterrà per esempio le prime misurazioni dei campi elettrici sulla superficie di Marte, che combinati con le misurazioni della concentrazione di polvere atmosferica forniranno nuove intuizioni sul ruolo delle forze elettriche nel sollevamento della polvere, la causa che provoca le tempeste di polvere che a volte riescono a oscurare l'intero globo marziano. Nel frattempo, lo stesso giorno, quindi il 19 ottobre, TGO entrerà in un'orbita ellittica di 4 giorni intorno a Marte, arrivando a circa 300 km nel suo punto più vicino alla superficie e a 96.000 km nell'apogeo o apomarte, non saprei proprio come dire, e dopo un anno di aerobraking, quindi sfruttando... Apoastro, grazie Paolo, perfettamente ragione. Dopo un anno di aerobraking, quindi sfruttando i pannelli solari e la massa dell'orbiter stesso come ostacolo aerodinamico, la navicella posizionerà la propria orbita più in basso a 400 km con un'orbita circolare. E la sua missione scientifica sarà quella di analizzare i gas rari nell'atmosfera. Bene, è interessante anche vedere come questa missione abbia sollevato moltissimo interesse a livello europeo e ci sono state svariate prime, tra cui, per esempio, ne parleremo poi nella rubrica dei link della settimana, anche il primo filmato Pinterest, scusate, no, non è Pinterest, ma aiutatemi ragazzi, la piattaforma di video Periscope. Sharing di Twitter.
Puoi mostrare qualche immagine che sto mostrando, Marco, intanto per chi ci ascolta in video, magari ci vede in video.
Ecco qua, hai il focus. TGO fotograferà inoltre caratteristiche della superficie che possono essere collegate a sorgenti di gas tracciante come vulcani. Sarà inoltre in grado di rilevare depositi sepolti di ghiacci di acqua che, insieme alle zone già identificate come sorgenti di gas in traccia, potrebbero influenzare la scelta delle aree di atterraggio di future missioni. L'orbiter agirà inoltre come ponte radio per trasmettere i dati della seconda missione ExoMars, che arriverà 2 anni dopo, che comprende il primo rover europeo a posarsi su Marte, nonché una piattaforma stazionaria, questa con grande contributo russo, per la scienza di superficie. Ricordiamo, dicevo, che il lancio è previsto per il maggio del 2018 e l'arrivo è previsto per gli inizi del 2019. Su astronautinews.it Alberto Zampierona ha preparato un articolo riassuntivo di tutte queste notizie, arricchito anche da una serie di infografiche che vi aiuteranno a raccogliere un po' le idee rispetto a tutte queste missioni, sottomissioni, voli, sottovoli, chi fa cosa e le caratteristiche molto importanti anche dell'orbiter e del rover che ancora è in fase di costruzione e test. Molto contento che tutto sia andato bene. È stato dato, e questa è una mia opinione personale, un grandissimo rilievo nazionale per quanto riguarda l'Italia a questa missione. Sicuramente molto orgoglioso che il nostro paese sia di fatto la guida tecnologica di ExoMars 2016, in quanto capocommessa Thales Alenia Space, responsabile non solo della costruzione dell'oggetto in sé, ma del coordinamento, dicevo, del lavoro dei subcontractors. Ma di fatto è un'ottima occasione anche per ricordare che senza l'aiuto dei russi e senza il corredo di strumenti fornito da molti molti altri paesi europei e senza il cappello di ESA, l'Italia sarebbe rimasta sulla superficie terrestre e non sarebbe arrivata su Marte. Quindi benissimo l'orgoglio, ma ricordiamo che tutte queste sono imprese europee e che l'Italia, come altri, è un membro importante di una famiglia europea di imprese spaziali che spesso noi disconosciamo perché siamo più abituati a parlare di NASA che della nostra agenzia nazionale. Incrociamo le dita perché vada tutto benissimo e chissà, ci risentiremo magari per parlare di ExoMars a ottobre, in autunno. Ragazzi, a voi che impressione ha fatto questa missione? Io ho cercato di raccontarla come potevo, me ne sono andato al lavoro proprio per poter fare un live blogging finché ho potuto e ho visto anche che ESA comunque si è scatenata sul web, sulle piattaforme social, insomma. Credo che abbiano fatto centro da questo punto di vista per far parlare di sé.
Credevo di essere l'unico che andava a lavorare quando in ferie in occasione dei lanci, è successo a dicembre per quanto mi riguarda, ma sì, ho cercato di vedere il lancio anch'io dal lavoro, anche se semplicemente in streaming, e ho visto che ok, lo streaming video non è stata la migliore presenza mediatica di ESA, però la copertura sui social e l'aggiornamento in tempo reale delle varie fasi non è stato malissimo, insomma. Poi comunque c'era talmente tanto talmente tanta attenzione da parte della comunità di appassionati e giornalisti spaziali a livello internazionale, molti americani che fortunatamente si ricordano di ESA così come noi ci ricordiamo molto spesso di NASA, e quindi è stato una bella cosa corale da seguire, un po' come quando c'è stato l'atterraggio di file. E mi piace l'idea che effettivamente i telegiornali parlavano già di successo prima ancora della fine delle manovre di inserzione in orbita transmarziana, che era quello che preoccupava un po' tutti, proprio perché il Briz è quello che è e che ci ha abituato male.
È assolutamente vero. A me l'idea che mi sono fatto rispetto alle politiche di pubbliche relazioni è quello di un'agenzia in transito, tra la vecchia generazione fatta di banchetti ufficiali, presenza di giornalisti della carta stampata, via via che transita verso la libertà e anche l'esperienza live che può essere offerta da strumenti come Periscope, mi scuso ancora per il lapsus, che di fatto hanno portato, ed è per questo che l'abbiamo inserito nei link della settimana, hanno portato l'occhio dell'appassionato, anche del semplice spettatore, dentro la Mission Control Room a interagire con gli ingegneri del Flight Control Team, a vedere le loro facce stanche ma felici, insomma avvicinare lo spettatore, ma di fatto il taxpayer europeo, a come vengono investiti i suoi soldi giù fino al singolo ingegnere in console, naturalmente non durante le operazioni, non durante i momenti critici, ma di fatto portando il cittadino europeo dentro a una delle istituzioni più importanti e meno conosciute del nostro continente. Quindi speriamo che questa transizione, mi permetto di dire, si concluda molto presto e che la prossima volta che si lancia dalla Russia magari venga dedicato un micro budget a un transponder satellitare che non ci faccia vedere il lancio a 8 bit come è successo, e magari anche un countdown che aiuta a capire se siamo in ritardo, perché eravamo in control room e anche con altri colleghi dell'ESA avevamo chiaramente in testa l'ora esatta del lancio che è arrivata ed è passata, e dopo qualche secondo uno comincia a chiedersi o magari hanno abortito il lancio e non ce ne siamo accorti, e poi abbiamo visto accendersi il Proton e partire. Solo dopo ci è venuto in mente che, naturalmente, trattandosi con ogni probabilità, vista la qualità, di uno streaming via internet, si è trattato di un ritardo dovuto alla compressione e alla ritrasmissione del video sui canali del web. Ma insomma, dai, un countdown è forse una delle cose più tipiche dei lanci spaziali, e ancora la regia di questi eventi proprio non ci è arrivata, ma comunque sarò io che sono il solito borbottone.
A proposito di borbottoni, Filippo dalla chat ti fa una piccola errata corrige, niente di preoccupante, che tu hai, diciamo, fatto il parallelo con Beagle 2, che di fatto è storia recente, che hanno scoperto che in realtà non si sia schiantato, ma è atterrato soft, ma non ha dispiegato bene i pannelli.
Non si è aperto il coperchio.
E quindi non ha trasmesso una bene amata.
Non si sa neanche bene perché, potrebbe essere stato un effetto di un impatto un po' più forte del previsto. Ho notato che, non avevo ancora approfondito questa cosa, che l'atterraggio di Schiaparelli avverrà con ovviamente paracadute, ma nell'ultima fase ci sarà un rallentamento con dei razzi, che credo che per un lander europeo sia una prima. Beagle 2 aveva qualche altro... non aveva nessun tipo di frenata attiva, se non sbaglio.
Non ricordo quali erano i dettagli del sistema di frenaggio nella parte finale di Beagle 2.
Ed ecco qui, prendiamo l'occasione al volo di trasformare la nostra ignoranza collettiva in un'opportunità. Non voglio rompere le uova nel paniere di Veronica, ma questo potrebbe essere un buon astronauti quiz, e cioè, cari amici ascoltatori, perché non ci raccontate attraverso il solito hashtag astronautiquiz, inviando le vostre risposte all'account Twitter Astronauticast, qual è stato il metodo di frenatura e di atterraggio scelto per Beagle 2? Non rispondete adesso in puntata, avete tutta una settimana, anche perché poi dobbiamo annunciare più avanti, magari lo fa Veronica, questo, il vincitore o la vincitrice dell'ultimo Astronauti Quiz, è quello dedicato al regista. Non diciamo niente, signori co-host, io so che qualcuno qui tra voi sa la risposta. E direi proprio che con questo, se non ho dimenticato nulla, possiamo chiudere la parentesi delle news, a meno che abbiate altri commenti sulla questione di ExoMars.
Ma diciamo che non aspettatevi di vedere da Schiaparelli delle immagini, perché qua hanno, sempre per l'enfasi che hanno dato i media a questa cosa, ma facevano sempre i paragoni con i rover già presenti su Marte. Allora magari anche alcuni miei amici mi hanno chiesto: ma trasmetterai immagini sto lander? Ho detto No, è solo un dimostratore, tanta telemetria, ma immagini non
ma
sono...
Ma è un successo in ogni caso.
Beh, certo.
Ma non ci sono neanche delle telecamere di, come dire, funzionali, un po' come le NavCam dei...
Di servizio?
No, neanche delle GoPro, niente.
Una webcam della Logitech da 10 euro come questa, no.
Potevano metterci una dash cam visto che si occupavano i russi del lancio.
Beh ragazzi, consolatevi perché a bordo di TGO c'è una stupenda telecamera, tra l'altro una dome, di quelle che perché di fatto quello che succede è che il satellite sarà in grado di scattare due immagini successive dello stesso soggetto ma da angolazioni diverse, e questo consentirà di creare delle immagini 3D altamente spettacolari. Non le avremo forse dalla superficie, ma ci possiamo attendere qualcosa di estremamente interessante dall'orbiter. Stiamo a vedere, insomma, Marte in 3D sta per arrivare, questa volta non è un film.
Sono Paolo Nespoli, un saluto a tutti gli ascoltatori di Astronauticast.
Ringraziamo Paolo Nespoli di sostenerci costantemente nel podcast, così come fanno molti nostri amici ascoltatori che ci sostengono attraverso le loro donazioni ricorrenti e le loro iscrizioni alla nostra associazione. A questo proposito vado al volo, perché nei vari preparativi che ho fatto mi sono dimenticato di aprire davanti al naso le statistiche dei donatori di questo mese, ma lo faccio al volo. Ecco qui, abbiamo due rinnovi e una donazione ricorrente che sono arrivate nel corso degli ultimi 7 giorni. In particolare ringraziamo Dennis Grosso per la sua donazione ricorrente di 3 euro, ormai affezionatissimo, non manca mai settimana dopo settimana, e abbiamo avuto il rinnovo del nostro Paolo che è anche un articolista, lo ringraziamo molto. E quindi non solo una donazione di tipo economico, ma un'enorme donazione di tempo. Paolo Actis, dai, lo diciamo il cognome, non c'è in questo caso, perché devo assolutamente ringraziare Paolo. Se andate a vedere sulle pagine di Astronauti News, è forse uno dei più prolifici, se non quasi ormai il più prolifico produttore di news. È una persona che lavora spesso in silenzio, ma che davvero come una macchinetta macina aggiornamenti e tiene aggiornati tutti noi e tutti voi lettori con grande passione ormai da tanti anni. Grazie Paolo, quindi, non solo per il tuo lavoro ma anche per il tuo rinnovo. E poi Marina Donata che rinnova l'iscrizione per Roberto, andando però a fare una donazione che equivale a più del doppio della quota associativa. Ringraziamo Marina, che ci manda anche i suoi saluti dicendo: un saluto a tutto lo staff di Astronauticast, grazie a te Marina, perché grazie a persone come te che donano i loro contributi che noi riusciamo a far andare avanti la baracca. E molto brevemente vi posso dire quello che già, se siete affezionati ascoltatori, sapete più che a memoria, cioè che con le vostre adesioni e le vostre donazioni ci date una mano a portare avanti la tecnologia che ci consente di registrare, vi consente di ascoltare questo podcast, ma anche tutta l'infrastruttura web che regge ormai siti che hanno migliaia di visitatori al giorno. E per sostenere questi numeri senza far crashare i server abbiamo fatto importanti investimenti grazie all'alto numero di contribuenti e di iscritti anche per quest'anno. Siamo davvero molto soddisfatti. Però se siete studenti squattrinati oppure non ci ritenete degni di tirarci nemmeno un centesimo per farci tacere, potete fare qualcosa di gratuito, che è quello di parlare ai vostri amici durante una qualsiasi conversazione casuale di spazio grazie a noi, e magari nominate i nostri social, nominate il nostro forum, nominate le nostre pagine, oppure condividete, se siete utenti di Facebook, di Twitter o di Google+, i nostri contenuti che noi pubblichiamo regolarmente su tutte e tre le piattaforme. Tra l'altro abbiamo qui tra i co-hosti, tra i responsabili, o per così dire le persone che più si occupano della diffusione dei contenuti su queste tre piattaforme: Paolo Amoroso, molto attivo su Google+, Veronica, attivissima su Twitter, e Riccardo, che si occupa invece principalmente di Facebook. Quindi grazie anche a voi tre per il vostro contributo costante. Tutto qui, direi proprio che, insomma, se non volete farci del male, vi basta solo condividere e questo non vi costa nulla. Riccardo c'ha il dittino alzato, cosa volevi dire?
Sì, aggiungo una cosa per l'angolo delle eventuali fan mail. Su Facebook un ragazzo, Tommaso, ha postato un'immagine con, diciamo, lo schermo diviso in due. Da una parte c'era la pagina Astronauticast dove si scarica la diretta, e dall'altra quella del video, mi dice, gli ho chiesto ma perché mi hai mandato questo screenshot. Allora lui, per avere il massimo della qualità, ci vuole vedere in video, ma sincronizza con l'audio di post-produzione e ci guarda così, cioè video però con l'audio buono, quindi lo ringraziamo per questa sua così, sua
è un geek,
passione.
Mi fa venire voglia, sì, di fare un giochino in JavaScript che fa questo lavoro.
Stai calmo Mike, non ti preoccupare, e ci scrive anche: vi seguo da un paio d'anni e grazie a voi riesco a tenermi sempre aggiornato sul mondo dell'astronautica e spero che diventerà il mio ambiente di lavoro. Che lo speriamo anche noi per te, e continuate così, e nel mio piccolo cerco di darvi una mano esponendomi volontariamente ad amici e parenti, che è esattamente quello che vi chiediamo nel momento di interludio,
che poi diventano verdi come Hulk.
Esatto, grazie
poi
Tommaso.
Dicono, ma l'avete invitato anche stavolta, adesso parte col pistolotto sullo spazio. No, grazie mille, assolutamente. Tra l'altro, se fai questo trucchetto scoprirai tutti i trucchi della nostra post-produzione. Ogni tanto ci sono dei ritardi dovuti alla differenza di prestazioni delle ADSL o perché qualche piccolo errore è stato fatto durante la diretta. Io cerco di metterci mano e dargli una limata per migliorare l'esperienza di ascolto dei nostri abbonati al feed MP3. Tra l'altro, non l'ho mai detto, ma vediamo dalle cifre che sono decine gli ascoltatori che vanno direttamente sul sito di Astronauticast ad ascoltare la puntata. Sì, le puntate sono disponibili anche lì, fino a quelle più vecchie che forse non vi arrivano sul feed, perché non ricordo quant'è il numero massimo di podcast, di puntate, insomma, disponibili sull'RSS, ma se andate sul sito, ogni singola puntata ha il suo piccolo player che vi consente di riascoltare anche i primordi di quando eravamo io e quell'altro lì, Shursaki, a raccontarcela, ecco, e a cantarcela con registrazioni fatte con accrocchi.
Non aprite quella puntata.
Apritela, potreste farvi grasse risate. Poi per fortuna sono arrivati altri personaggi a darci una raddrizzata. Per esempio il nostro Paolo Amoroso, che come sapete è l'host, la voce della più amata rubrica forse del nostro podcast, anche se ormai i nuovi personaggi tallonano, chi lo sa. E per adesso si è meritato addirittura la sua sigla personale per l'angolo del nonno Apollo.
Al di sopra della terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
La costruzione della Stazione Spaziale Internazionale e tutte le altre grandi stazioni spaziali che l'hanno preceduta è stata resa possibile ma da una manovra spaziale fondamentale, cioè il docking, l'attracco, l'aggancio di due veicoli nello spazio. Ma anche la sopravvivenza, l'operatività di questi grandi avamposti abitati dell'umanità è resa possibile proprio dal docking, perché quando i veicoli con equipaggio portano nuovi astronauti alla stazione e li riportano poi in seguito sulla Terra, devono prima attraccare, cioè congiungersi, unirsi con la stazione. Lo stesso vale per i veicoli cargo di rifornimento che portano cibo, esperimenti e altre attrezzature che consentono alle stazioni spaziali di rimanere abitate permanentemente. Oggi diamo quasi per scontata forse questa manovra, perché la vediamo ripetere molto spesso sulla Stazione Spaziale Internazionale, ma agli albori dell'era spaziale, nell'epoca pionieristica dell'esplorazione dello spazio, era una manovra tutta da dimostrare. La prima volta, il primo aggancio in orbita avvenne esattamente 50 anni fa, cioè il 16 marzo del 1966, oggi è il 17 marzo, quindi è l'anniversario più vicino. Quel giorno, il 16 marzo 1966, gli astronauti Neil Armstrong nel ruolo di comandante e Dave Scott nel ruolo di pilota vennero lanciati a bordo della capsula Gemini 8, il cui obiettivo primario era quello di agganciarsi in orbita, cioè di eseguire il primo docking con un veicolo bersaglio, l'ultimo stadio di un lanciatore a Jena. La manovra andò perfettamente, la capsula riuscì ad agganciarsi all'ultimo stadio di questo razzo. Questa manovra avrebbe dovuto dare il via a una lunga serie di dimostrazioni tecnologiche ulteriori e di esperimenti, ma questa missione fu, dopo il grande risultato, il grande traguardo di questa manovra, di questa impresa, diventò anche la prima missione con interrotta per una seria avaria, per un serio malfunzionamento, perché un'avaria al sistema di manovre orbitali, di motori di manovra orbitale della Gemini, iniziò improvvisamente a far ruotare in maniera incontrollata il sistema Gemini e Agena agganciati, e gli astronauti, pensando che il problema fosse nell'Agena, nel terzo stadio dell'Agena, sganciarono la capsula, che cominciò a ruotare su se stessa in tutte le direzioni in maniera incontrollata e con un ritmo ancora più veloce, arrivando a una rotazione per secondo. Causando anche un pericolo per gli astronauti, che avrebbero potuto perdere la conoscenza o il controllo. Fortunatamente riuscirono, con una serie di operazioni, a disattivare il sistema di manovre orbitali e attivare invece il sistema di motori a razzo di gestione dell'assetto durante il rientro, con i quali stabilizzarono la capsula. Ormai però tutto il propellente del sistema di manovra primario era stato consumato, quasi tutto il propellente. In ogni caso, uno dei motori era a guasto, era rimasto acceso e era rimasto in posizione accesa, quindi era necessario escludere completamente l'uso dei motori di manovra orbitale. E il propellente del sistema di controllo dell'assetto per il rientro era stato utilizzato per il 70%. E le regole di missione imponevano, per ragioni di sicurezza, l'aborto della missione, cioè il rientro a terra, nel caso in cui questo sistema di controllo dell'assetto del rientro fosse stato utilizzato almeno una volta. Quindi gli astronauti rientrarono a terra e la manovra di rientro ebbe completamente successo e gli astronauti vennero recuperati sani e salvi. Con una grande delusione però, perché nonostante il successo dell'impresa principale, cioè l'eseguire il primo aggancio nello spazio tra due veicoli che consolidò il vantaggio degli americani sui russi nella corsa allo spazio, nonostante questo trionfo però ci fu la grande delusione di aver interrotto una missione importante di 3 giorni dopo soltanto poche ore. Ma entrambi gli astronauti di questo equipaggio, dell'equipaggio Gemini 8, ebbero poi ruoli fondamentali nella storia dell'esplorazione dello spazio, perché Neil Armstrong è conosciutissimo come il primo uomo ad aver messo piede sulla Luna, comandando la prima missione di allunaggio, cioè Apollo 11. Anche Dave Scott ebbe un ruolo importante nel programma Apollo, perché comandò la missione Apollo 15, la prima di vera esplorazione del nostro satellite, perché a differenza delle missioni precedenti, gli astronauti di Apollo 15 si fermarono sulla Luna per circa 3 giorni, compiendo 3 escursioni sulla superficie per esplorarla e utilizzando per la prima volta il Lunar Rover, cioè un veicolo elettrico, un'automobile elettrica, per spostarsi sulla superficie, quindi condurre l'esplorazione in maniera più efficiente. C'è un altro anniversario importante da ricordare a proposito di Gemini 8, che 40 anni prima, cioè il 16 marzo del 1926, Robert Goddard, lo scienziato americano Robert Goddard, fu il primo a lanciare un razzo sperimentale a propellente liquido, cioè fu il primo impiego di questo tipo di propulsione in un veicolo sperimentale che si alzò in volo soltanto di poche decine di metri, ma fu un traguardo anche in questo caso fondamentale, perché dimostrò la capacità di funzionare di questo tipo di motore, ampiamente utilizzato poi in tutto il corso del resto della storia e del presente e sicuramente anche del futuro dell'esplorazione dello spazio. Anche per questo episodio è tutto e l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo.
Molte grazie Paolo per questo tuo contributo storico, sempre un piacere ascoltarlo. Sarebbe stato, Paolo, ancora più un piacere starti a sentire con una fantastica birra ghiacciata, una bella Hefeweizen qui della birreria comunale di Darmstadt, che è una delle prelibatezze che mi posso concedere ogni tanto, essendomi trasferito in terra teutonica, e chi prova la birra tedesca non la molla più. Ecco, infatti il nostro buon Michael lo vedo che contribuisce con una birra di che tipo?
Edelstoff è una versione dell'Augustiner, è praticamente disponibile solo qua.
Ho capito. Invece sabato sera, giusto perché dobbiamo fare l'angolino dei cavoli nostri che interessano assolutamente ai nostri ascoltatori, andrò a farmi una bella degustazione di birre di Bamberg, che sono delle birre affumicate, una cosa particolare. C'ho un collega, un ex collega a questo punto, che fa la festa di addio e si è portato casse e casse di birre di Bamberg che si bevono in quei boccali di terracotta opachi dipinti con i temi delle varie birrerie locali. Un sapore particolare a cui bisogna abituarsi rispetto appunto a una Hefeweizen. Ma comunque sappiamo che la birra, ecco perché ne abbiamo parlato, c'entra in qualche modo con la prossima rubrica del nostro podcast, cioè gli spin-off dell'Avero, ancora in attesa di un momento di ispirazione da parte del nostro gruppo per regalare a Veronica una sigla degna di una rubrica che sta andando a insidiare le preferenze espresse verso Paolo per il suo nonno Apollo, quindi è quasi ora di dedicarne.
Ma in realtà
l'ha già superato.
In realtà settimana su Twitter qualcuno ci ha mandato una proposta.
È vero, è vero.
Una sigla con SoundCloud, con il Morse, mi è piaciuta parecchio, però un po' lunghetta forse.
Sì, e c'è anche da controllare un po' il Morse, comunque bene.
Beh, si trattava comunque di uno radioamatore, quindi chissà che non abbia nascosto in quel CW qualche cosina di interessante, un messaggio segreto forse per noi.
È comunque un'idea originale.
Assolutamente. Allora, Veronica, il microfono è tutto tuo.
Ma parliamo di birra. Perché parliamo di birra? Perché oggi è San Patrizio. E cosa ci azzecca la NASA con la birra? La NASA ci azzecca sempre in qualche modo con qualsiasi cosa abbiamo visto. A metà degli anni 90, un certo signor Robert Zubrin, che era un contrattore di NASA, si dice contrattore, no? In italiano, un contratto
appaltatore
di NASA. Appaltatore. Questo signor Zubrin lavorava con un team del Johnson Space Center per far cosa? Per sviluppare una tecnologia in grado di raccogliere diversi elementi presenti nell'atmosfera di Marte in vista di future missioni manned e trasformarli in risorse essenziali appunto per gli astronauti. In particolare ha trovato un metodo per catturare l'anidride carbonica, che è presente per il 95% nell'atmosfera di Marte, e trasformarla in ossigeno e carburante. Questo sistema inizialmente separa la CO2 dagli altri gas, ne aumenta la pressione, la combina con l'idrogeno e crea metano e acqua. Poi, successivamente, può anche suddividere le molecole d'acqua per formare ossigeno, se necessario, e idrogeno. Robert Zubrin è il presidente della Pioneer Astronautics, della Pioneer Energy e della Mars Society, però a quanto sembra se ne intende anche di birra e si è fatto due conti in tasca. Quando la birra fermenta, il processo che produce l'alcol produce anche l'anidride carbonica. I grandi birrifici riescono a recuperare tutta questa anidride carbonica per usarla poi nel processo successivo di carbonatazione, cioè l'aggiunta di anidride carbonica alla birra per darle la frizzantezza e esaltarne il gusto particolare. Però i macchinari che fanno questo lavoro sono costosissimi e non sempre i birrifici se li possono permettere. Per esempio i microbirrifici, no? I microbirrifici sono quelle aziende che hanno una capacità produttiva inferiore ai 1000 ettolitri all'anno. e questi acquistano l'anidride carbonica da produttori esterni. Allora Zubrin ha pensato di aiutare queste piccole aziende con la sua tecnologia e ha modificato il sistema che aveva progettato per Marte in modo da estrarre l'anidride carbonica dalla fermentazione, comprimerla e liquefarla. Tutto questo impianto è automatizzato, così come lo è quello di lavorazione del gas pensato per Marte, perché su Marte non si può controllare da remoto. A seconda della distanza del pianeta dalla Terra abbiamo ritardi che variano quasi anche una mezz'ora, e anche questo controllo da remoto è un vantaggio per i piccoli birrifici, per avere minima manutenzione. Queste piccole aziende avranno quindi un risparmio notevole, perché viene meno la necessità di acquistare il gas da terzi, una maggiore indipendenza e anche una maggiore qualità, perché sanno da dove arriva la materia prima, il processo che l'ha prodotta è venuto praticamente a casa loro. Quindi sotto la Pioneer Energy, Zubrin ha avviato la produzione di questa tecnologia giusto l'anno scorso, nel 2015, e ha già riscosso parecchio interesse, anche perché negli ultimi anni il numero di microbirrifici è cresciuto parecchio, sia negli Stati Uniti ma anche in Europa, e sembra un trend in costante aumento. Sul sito ho cercato anche qualche informazione in merito al costo di questa tecnologia, ma non c'è scritto niente, ovviamente. C'è scritto scriveteci, c'è una mail, c'è da chiamarli, c'è da scrivere loro, quindi non si sanno i costi.
Quindi Veronica, stai cercando di dirmi che il protagonista del marziano, Mark Watney, sopravvive su Marte mangiando patate e bevendo birra?
E bevendo birra, esatto.
Veronica, prova a dirgli: io bevo birra in quantità paragonabile a quella di un microbirrificio. Potreste mandarmi un campione. Esatto.
Ma sapete che io, pur apprezzando molto la birra, non sapevo che venisse aggiunta l'anidride carbonica. Credevo che fosse disciolta a causa della fermentazione, in parte emessa e in parte rimane in soluzione. Forse soltanto alcuni tipi di birra hanno l'aggiunta dell'anidride carbonica. Voglio dire, non è Coca-Cola, pensavo che fosse una cosa endogena.
Io sono l'ultima persona a cui posso rispondere a questa domanda.
Ma abbiamo a questo punto bisogno di interpellare i nostri ascoltatori e vedere se tra di loro c'è un vero e proprio esperto, oppure addirittura un mastro birraio. Chissà che un mastro birraio non abbia il pallino per lo spazio e non ci ascolti mentre prepara le sue cotte preferite per i suoi clienti, magari in un bel microbirrificio. Chi lo sa? Non possiamo escludere
oppure
niente.
Oppure possiamo andare a riascoltare la puntata di Scientificast, non chiedetemi il numero, in cui parlavano proprio di birra.
Ma io so che da quelle parti, tra l'altro, non ne parlano solamente, ci sono dei veri e propri,
forse
dei veri e propri amatori del genere.
Forse ne hanno fatto un paio addirittura sulla birra.
Esisteva, signori miei, che non avete magari memoria, un bel podcast di un duo che parlava di birra e fumetti. Non ricordo più, mi dispiace tantissimo il nome del podcast, ma stasera così lapsus è sempre in agguato. Ma era veramente,
ma ne abbiamo parlato nelle vecchie puntate del nostro podcast, quindi riascoltate,
sì,
il nostro archivio.
Esatto.
Eizercast,
esatto, ed è un peccato perché parlavano di due cose che mi piacciono entrambe: manga, fumetti, anime e birra. Chissà che non torneranno anche loro un giorno davanti ai microfoni a registrare qualcosa. Bene, Veronica.
Tra l'altro sto guardando il loro sito e c'è nei link, il primo link che suggeriscono, potrei anche mostrarvelo perché sto ancora mostrando l'altra pagina, è proprio Astronauticast, quindi fa parte di quegli amici dei giorni andati della puntata 00 di cui stanno discutendo in chat. E vi continuo a consigliare di non andarvi a ascoltare le prime puntate.
Io trovo che eravamo veramente bravissimi e anche moderatamente sì, sexy, quindi andrei subito ad ascoltare invece. Sono...
Sicuramente io non c'ero
e
quindi...
poi non c'era il video.
Vai Riccardo, che ti diamo materiale,
il mistero della voce,
ti diamo materiale per prenderci in giro per i prossimi due secoli. Con questo, dicevo, Veronica, posso dichiarare, credo, concluso la rubrica degli spin-off e dare il via a quello che è la parte conclusiva della nostra trasmissione, aprendo le danze con i link della settimana, ma senza però dimenticare che abbiamo sempre altri ospiti illustri che supportano la nostra trasmissione.
Ciao, sono Luca Parmitano su Astronauticast.
Grazie Luca, anche questa sera ha voluto sentirci per confermarsi il suo appoggio. E per quanto riguarda i link della settimana, Veronica, vedo che ti sei preparato a qualche cosa sull'esplorazione robotica. Di che?
Del sistema solare, perché in occasione del lancio di ExoMars in settimana è girata questa infografica carinissima, secondo me, da farci veramente il poster, con nella parte superiore il sistema solare, appunto partendo dal Sole a sinistra fino a Plutone a destra, e in basso tutte le sonde che hanno visitato i vari pianeti e comete. Molto carina, tra l'altro aggiornata, l'ultima credo che sia del 2014 con Gaia. No, 2013 con Gaia, cioè il 2014 con File, ma in realtà è partito prima, cioè solo perché ha iniziato a lavorare nel 2014.
C'è che bisogna stamparla grande, perché cioè, soprattutto intorno alla Terra c'è una serie di linee che bisogna avere un formato poster per raccapezzarci. Se volete stamparla, chiaramente, a schermo potete zoomare all'infinito. No, all'infinito no, però...
Siamo certi che ci sono servizi di stampa online che supportano anche la produzione di veri e propri poster, quindi per i nostri amici all'ascolto che si facessero affascinare da quest'idea, beh, sicuramente troverete online qualcosa per realizzare il vostro sogno di avere questo fantastico poster appeso nelle vostre stanzette. Una delle cose però belle anche che è possibile trovare, ma purtroppo non stampare, è un non lo potrei nemmeno chiamare video, è una panoramica 360 gradi realizzata dall'ESA e pubblicata su YouTube del nodo 1, che è il nodo Unity, che come il suo nome stesso ci dice fa da snodo principale di vari elementi della stazione spaziale. È disponibile in alta definizione, metteremo il link appunto nelle note dell'episodio, e vi consente con la semplice azione del mouse di girare, soprattutto se vi mettete questo filmato a schermo pieno, di girarvi a 360 gradi, un po' come se foste un astronauta che galleggia al centro del modulo, e vi consente di dare un'occhiata alla zona che vi conduce nella parte russa della stazione, piuttosto che all'Airlock Quest, piuttosto che al laboratorio Destiny, e ora non ricordo esattamente qual è l'altro modulo collegato in faccia di fronte al laboratorio, scusate, all'Airlock. E poi una piccola view anche sulla Terra, perché nella parte che era destinata al cosiddetto modulo abitativo, uno di quelli che non hanno mai raggiunto in realtà l'orbita, c'è un bello blocco che vi consente di guardare il pianeta blu scorrere sotto di voi. Veramente molto bello, dà anche un'idea di come sia davvero impacchettato ogni spazio libero disponibile sulle pareti, la quantità di materiali, di borse sparsi ovunque, sono anche una sorta di cuscino anti-urto nel nodo di attracco che vi conduce alla parte russa della stazione. Dategli un'occhiata, dicevo prima, il link nelle note dell'episodio. E il secondo che mi sono preparato...
Se non sbaglio, parte di quelle fotografie lì le ha scattate anche Samantha, se non mi ricordo male, di questi panorami a 360. Non so se Paolo si ricorda o...
Non ricordo, ma è possibile.
Secondo me sì. Scusami Marco se ti ho interrotto.
No, nessun problema Riccardo, anche perché le tue attenzioni fotografiche sono ben superiori alle mie, ci sono mille dettagli e mille chicche che potresti sapere, fai solo bene a intervenire. Il secondo link che vi ho postato, che troverete nelle note dell'episodio, è invece il primo esperimento di utilizzo di Periscope all'interno dell'Agenzia Spaziale Europea. Daniel Scuca, che è una persona molto nota a chi pazzica i social delle agenzie spaziali, ha avuto la possibilità di accedere alla main control room di ESOC proprio nei momenti successivi al lancio avvenuto con successo di ExoMars e di intervistare alcuni dei personaggi di turno in quel momento, tra cui l'ingegner San Giorgi, che è il vice SOM della missione e che è italiana e ha una voce molto particolare che insomma non si può dimenticare, e ogni volta che la sento sul loop è facilmente identificabile, non solo per l'accento squisitamente italiano ma anche per il tono particolarmente, chiamiamolo, allegro. È veramente interessante e spero che ve lo godiate voi e che vi dia un'idea di come l'ambiente in ESO, che tra l'altro proprio alla parte iniziale, nei primissimi secondi del filmato, quando Daniel si introduce, alle sue spalle si vedono le finestre della control room di Gaia, XMM e Integral. Quindi buona visione anche in questo. E magari lasciate un commento, lasciate un pollice verso l'alto, un ok o un mi piace a questo video, in modo che Daniel e le pubbliche relazioni di ESA in ESOC siano stimolate a perseguire ulteriormente e ad aumentare il loro impegno per questi strumenti nuovi offerti dalla tecnologia.
Certo che il primo commento su YouTube è Vertical Recording, nice.
sì, sai, come tutte le prime non viene mai perfetta. No, diciamo che è meglio del filmato,
però,
è meglio del filmato, cioè, no, che ha messo su del lancio, perché quello lì è veramente qualcosa che ha tirato una caterva di commenti negativi che a un certo punto mi veniva pure da sentirmi quasi in colpa, perché anch'io ero rimasto colpito dalla cattiva qualità, ma davvero il pubblico a volte non perdona. Vabbè, è un inizio.
No, vabbè, poi c'è da dire che come hai detto è fatto con Periscope, di fatto il 99% dei filmati di Periscope sono in verticale per sua natura, insomma, un'app per il telefono principalmente, e nessuno credo lo mette in orizzontale, anche perché l'interfaccia è scomoda da usare in orizzontale.
Infatti la risposta dell'ESA subito sotto è ma è Periscope, giustamente.
Bene, prendo l'ultimo link della settimana e così tiriamo i remi in barca. È molto semplice, la galleria consueta che NASA apre sulla sua pagina di Flickr, la NASA HQ, la pagina NASA su Flickr a cui faccio riferimento, e hanno creato una sottocartella come fanno nelle altre spedizioni, una per l'Expedition 47, e trovate tutte le immagini. Adesso quest'oggi sono arrivate quelle delle ultime, diciamo, conferenze stampa degli astronauti prima del lancio, però se scorrete un po' indietro trovate anche il rollout della Soyuz di cui ho parlato ad inizio puntata, e se continuerete a seguirla vedrete chiaramente anche le immagini del lancio, eccetera eccetera. Quindi mettetela nei vostri preferiti astronautici, diciamo.
Perfetto, allora Michael nel frattempo ci informa che il suo microfono ha fatto harakiri elettronico, probabilmente non riesce a farci saluti, ma prima dei saluti c'è un'ultima cosa che ci è stata anche chiesta a gran voce dalla chat, che è la soluzione dello scorso Astronauti Quiz. Non so se la nostra Veronica, che è ormai la titolare, la cattedra di Twitter per quello che riguarda il canale Astronauticast, vuole dare la soluzione. Veronica per tutta risposta è caduta, proprio ha disconnesso il router. Allora ve la do io la soluzione. Avevamo detto che si trattava di un regista che aveva lavorato a un film di fantascienza molto molto realistico e a una ucronia, quindi a un romanzo, a un film di storia alternativa, e la risposta è Alfonso Cuarón. Alfonso Cuarón è il regista di Gravity, che ha tanto piacere e tante discussioni e tanto contrasto sollevato lo scorso anno quando è uscito al cinema, e io adesso in questo momento, giusto perché devo raccontarvelo, non ho sotto il naso, ma Riccardo mi verrà subito in aiuto,
I figli degli uomini, che è Children of Men in inglese,
I figli degli uomini, non so se l'hai visto, a me è piaciuto davvero molto, e l'indizio che avevo dato era il fatto che Cuarón ha una tecnica particolare di ripresa dove utilizza il piano sequenza per minuti, c'è la fase iniziale, proprio la ripresa di apertura dei figli dell'uomo è un enorme piano sequenza che dura non ve lo voglio dire, guardatelo, probabilmente compratevi il DVD o il Blu-ray e godetevelo, perché è davvero davvero molto bello. Naturalmente è una mia impressione personale, potete anche non pensarla allo stesso modo. Comunque ci siamo persi due co-host su 6 e la povera Veronica è caduta completamente, ci scrive che è andato, no, se n'è andato Chrome e adesso basta, si è offesa e non si unisce più a noi perché gliel'abbiamo consigliato e nonostante questo non ha raggiunto le prestazioni attese e ci si è arrabbiata davvero. Va bene, allora fatemi dare un'ultima occhiata al nostro Trello che è tardi, comincia a ingarbugliarmisi la lingua e no, abbiamo una gallery Expedition 47 su NASA HQ per Riccardo, vero?
Te l'ho già presentata al volo.
Ok, allora possiamo dichiarare ufficialmente chiusa questo episodio, vediamo se nel frattempo si fa viva Veronica, quindi la lascio per ultima e comincio il giro da Michael Sacchi che ci saluta da Monaco di Baviera.
Ciao a tutti, anche a quelli che non mi sentono, da Monaco di Baviera, e alla prossima settimana.
Ti sentiranno, Mike, ti faccio questa promessa. Ti ci infilo io con la post-produzione nell'episodio. Passiamo a Milano dal nostro Paolo Amoroso Nonno Apollo.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso Nonno Apollo, ricordandovi che fino alla prossima puntata potete seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it.
E abbiamo Riccardo Rossi da Modena.
Ciao a tutti e ci sentiamo alla prossima, grazie per essere stati con noi anche in questa puntata. Ciao a tutti da Riccardo Rossi per gli amici Ricky Unreal.
E purtroppo non posso farvi salutare dalla nostra Veronica che è sempre lì che porcona con Chrome per Mac, ma a questo punto non mi resta che darvi appuntamento al prossimo episodio dove con ogni probabilità riavrete il buon Michael Sacchi alla regia per un piano di alternanza che abbiamo deciso insieme durante la settimana. È stato un piacere condurvi fin qui e quindi a risentirci alla prossima settimana e fino ad allora ad Astra.
Mike, non ce l'ho lo stop, sennò avrei premuto stop.
Perché questi sono guasti che devono essere riparati, se non si possono riparare, io la figura del patacchio verso la gente non la voglio fare, capito?
Va avanti, 1, 43, 48, 49, 50, 51. C'è un logout, ma non mi ci metto neanche, cioè no, non ci provo neanche. Blog, support, raise your hand.
Io non la voglio fare, proprio per niente. Devo sempre diventare armato. A me non mi sta più bene così, capito? O si mette a posto oppure si chiude.
Ma sta andando avanti, è quello che mi fa strano. Vi vede tutti dentro, recording in progress. Mi sente l'onda.
Se non si può fare niente, io lo chiudo.
Quindi c'è ancora speranza di salvare qualcosa? Non toccare niente, no. Io non sto toccando niente, eh.
Perché io sono una persona seria e le cose voglio che siano chiamate da bene.
Oddio, aspetta. Che chiamo dalla console, faccio qualcosa, non ho capito.